Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Allora, questo studio è indirizzato soprattutto ai genitori, ma possiamo tutti trarre beneficio. Voi potreste essere genitori un domani. Può servire a tutti, ma è proprio per chi ha la responsabilità nella vita di un figlio, a tutte le età di figli. Allora, se tu dici, ma io non ho figli, sono grande, allora valuta se tu hai già imparato tutte le cose che stiamo per dire. Quello che io noto in quello che sto per dire è il cuore di Dio che vuole benedirci. Cioè, perché Dio vuole benedire noi? Vogliamo glorificare noi stessi anziché Dio, e Dio comunque vuole benedirci. Cioè, la cosa più facile è sempre dire, no, no, io non ti correggo, non ti riprendo, non ti insegno, non ti chiamo a ravvederti, ti mando all'inferno, basta. E sarebbe giusto. Ma il cuore di Dio è di voler salvarci e benedirci. E quindi Lui ci dà degli insegnamenti per farci arrivare o tornare nella via. E quindi notate il cuore di Dio, trovate i proverbi. Voglio leggere un brano in proverbi dove vediamo questo insegnamento ci dice molto del cuore di Dio. Proverbi 4, Proverbi 4, leggo da 1 a 13. Pensando, questa è la parola di Dio e Dio vuole che noi abbiamo questo per vivere come verrà riscritto negli ultimi versetti. Ascoltate, o figli, l'ammaestramento di un padre e fate attenzione a imparare il discernimento, perché vi do una buona dottrina. Non abbandonate la mia legge. Quando ero ancora fanciullo, presso mio padre, tenero e caro agli occhi di mia madre, egli mi ammaestrava e mi diceva: il tuo cuore ritenga le mie parole, custodisci i miei comandamenti e vivrai. Acquista sapienza, acquista intendimento, non dimenticare le parole della mia bocca e non allontanartene, non abbandonare la sapienza, ed essa ti custoderà. Amala, ed essa ti proteggerà. La sapienza è la cosa più importante. Ricordate, la sapienza che viene da Dio agli occhi degli uomini e stoltezza. Ok? Ma qui Dio dichiara la sapienza è la cosa più importante. Un non credente non può avere nulla di vera sapienza. Perché il timore dell'Eterno è il principio della scienza, che viene prima della sapienza. Leggo ancora da 7. La sapienza è la cosa più importante. Perciò acquista la sapienza, a costo di tutto ciò che possiedi, acquista l'intelligenza. Esaltala, ed essa ti innalzerà. Tu otterrai gloria se la abbraccerai. Essa metterà sul tuo capo un ornamento di grazia, ti circonderà di una corona di gloria. Ascolta, figlio mio, ricevi le mie parole, e gli anni della tua vita si moltiplicheranno. Ti ho ammaestrato nella via della sapienza, ti ho guidato per i sentieri della rettitudine. Quando camminerai, i tuoi passi non saranno intralciati. Quando correrai, non inciamperai. Afferra saldamente l'ammaestramento, non lasciarlo andare, custodiscilo, perché esso è la tua vita. Questo brano è un appello da Dio ai figli di impegnarsi ad ascoltare l'insegnamento e la saggezza. Però, scusami, io non avevo un padre che mi trasmetteva la sapienza. La mamma qualcosa, ma senza merito Io dovevo cercare, e grazie a Dio mi ha provveduto e mi provvede tuttora, io dovevo cercare uomini quando ero già grande. Perché se tu non hai avuto genitori eccezionali, la maggioranza dei credenti non trasmettono sapienza ai loro figli. Figuriamoci i non credenti, zero i non credenti. Quindi se tu sei cresciuto come me, dove non hai ricevuto tanta, io qualcosina, ma forse tanti famigli non credenti, zero di vera sapienza, vuol dire che tu devi da grande andare in cerca. Però notate il cuore di Dio che esorta i figli, figli di carne e figli di Dio. Se Dio ti salva a 40 anni, vuol dire che a 40 anni tu puoi iniziare ad acquistare sapienza, quindi è di cercare. Ma perché tanti, tanti credenti non hanno sapienza? Perché non hanno ricevuto da piccoli e quando sono grandi non vogliono umiliarsi. Non vogliono umiliarsi. Perché la sapienza è strettamente legata all'umiltà. Non si può avere sapienza se non hai umiltà. Impossibile. Le due cose vanno insieme. Allora, in realtà, in tante famiglie c'è poca sapienza e Dio perciò ci esorta a cercare a tutti i costi la sapienza, perché la sapienza benedice la vita. La sapienza porta la vera benedizione che soddisfa il cuore. Infatti, notate da 6 a 13 i benefici della sapienza. Voglio rileggere da 6 a 13. Non abbandonare la sapienza, ed essa ti custodirà. Amala, ed essa ti proteggerà. La sapienza è la cosa più importante, perciò acquista la sapienza, a costo di tutto ciò che possiedi. Acquista l'intelligenza. Esaltala, ed essa ti innalzerà. Ti otterrà gloria se la abbraccerai. Essa metterà sul tuo capo un ornamento di grazia. Ti circonderà di una corona di gloria. Ascolta, figlio mio, ricevi le mie parole e gli anni della tua vita si moltiplicheranno. Ti ho ammaestrato nella vita via della sapienza, ti ho guidato per i sentieri della rettitudine. Quando camminerai, i tuoi passi non saranno intralciati. Quando correrai, non inciamperai. Afferra saldamente l'ammaestramento, non lasciarlo andare, custodiscilo perché esso è la tua vita. Quanto è immenso l'amore di Dio per noi, che ci tiene così tanto che noi abbiamo sapienza per avere una vita così. Pensate, Dio vuole che noi abbiamo una vita così, e spesso non abbiamo una vita così perché noi non cerchiamo la sapienza. Ma conviene cercare la sapienza. Quindi, una domanda a ciascuno. Tu sei umile da veramente cercare la sapienza? Allora, leggendo questo brano, varie cose sono chiare. Prima di tutto è evidente che di natura non abbiamo sapienza. Cioè, scusami, prima lezione da questo brano, di natura non abbiamo sapienza. È vero discernimento, se no non servirebbe un'esortazione di cercarla così. Ma di natura nessun uomo ha sapienza. Questo è importante capire. La sapienza non si acquista automaticamente con gli anni. Tantissime persone muoiono, credenti, da anni senza sapienza. Tante persone sono stolti tutta la vita perché sono orgogliosi. Dal mio giudizio, la maggioranza dei credenti non hanno molta sapienza dopo anni nel Signore, perché l'orgoglio ostacola. Hanno già i loro modi di vedere e non puoi dire quasi niente, non ascoltano. Quindi dobbiamo capire, non si nasce con la sapienza e la sapienza non arriva con gli anni. La sapienza, perché se sì, non servirebbe mica questo insegnamento. Se arrivassi con gli anni, non servirebbe questa forte esortazione. Quindi, è importantissimo capire, io ho bisogno di più sapienza e di andare in cerca. Costa quello che costa. Questo è l'insegnamento di Dio. E questo non è solo per figli biologici, questo è per figli di Dio. E come dico, io maggiormente dovevo cercare la sapienza dopo che ero già un uomo sposato, perché crescendo non ne avevo un granché di sapienza, ben poco, pochissimo. Allora, visto che questo è un padre che parla ai figli, vorrei parlare ai genitori, attuali e futuri, di alcuni esempi di campi in cui figli spesso hanno concetti sbagliati. Allora, purtroppo è possibile che anche adulti possano avere gli stessi pensieri storti, quindi valuta, forse tu avrai alcuni di questi tuttora. Però i figli li hanno tutti, questi. E io voglio usare questi esempi, uno, per noi di valutare, ah, ma io penso così, allora hai bisogno di ravvederti e dire sono uno stolto. Ma soprattutto se riconosci, ah, i miei figli vivono proprio pensando così, allora hai bisogno di aiutare loro a capire che non è come pensano. E vi dico una cosa, quello che tu pensi e noi pensiamo, siamo convinti che sia la verità. I nostri pensieri ci convincono. Siamo straconvinti di quello che pensiamo noi, ma non dobbiamo essere così convinti. Allora, voglio dare alcuni esempi di pensieri storti che i bambini hanno. È un elenco molto semplice e ci sono tanti altri e lo scopo non è di spiegarvi tutti questi campi, lo scopo è di, è vero, allora devo essere più attento a tutto il resto che i miei figli credono per capire dove devo aiutarli a credere secondo verità. Quindi, con quello in mente, inizio con alcune menzogne che i figli credono. Queste sono cose che tutti i bambini che conosco nascono credendo queste menzogne. Primo esempio, prima menzogna. Un esempio di una menzogna che tanti bambini, direi tutti di natura, credono è senza l'aiuto da parte dei genitori o qualcuno, continueranno a credere questo tutta la vita. È la menzogna che la vita può essere più facile. Allora, attenzione, valutiamo questo. Di natura non ci piacciono, certamente, e non dobbiamo avere i piaceri, ma non vogliamo problemi, non vogliamo pesi, non vogliamo dolori, non vogliamo fatiche, non vogliamo queste cose. E allora, da piccoli speriamo, oh, spero che finirà, questo è difficile, spero che finirà, questo è doloroso, non ce la faccio più. Noi viviamo così. Quanto durerà questo problema, Signore? Noi viviamo così, sperando che i problemi finiranno, sperando che ci tratteranno meglio, sperando che questo lavoro che i miei genitori mi fanno fare è faticoso, sarò contento quando non dovrò più fare questo, sperando. Oh, questo è difficile studiare questo, non vedo l'ora di finire la scuola, sperando che la vita diventerà più facile. Ma questa è una menzogna da Satana. Non dobbiamo sperare quello. Non dobbiamo credere questo. Certamente, se Dio vuole, quando è la cosa migliore, Dio toglie certi pesi. E Lui sa quando togliere i pesi. Ma molte altre volte Dio si serve dei pesi, delle difficoltà, che noi vorremmo disfarcene, si serve di quelli per fare la sua buona opera in noi. Quindi dobbiamo pregare non che i problemi vanno via, ma piuttosto dobbiamo pregare, Signore, Tu hai mandato questa nella mia vita per un motivo. Allora io voglio trarre beneficio da quello che mi hai mandato. Questo è quello che bisogna tramandare ai figli. Lasciami spiegare meglio questo. Pensate ai bambini mentre vi spiego questo. Spesso si sente un bambino dire qualcosa come è troppo difficile. Avete mai sentito questo da un piccolo? Che viene dato un incarico, è troppo duro, troppo difficile, non riesco. Oppure facilmente arrivano bambini a credere che gli altri hanno meno pesi di loro. Dove ci sono fratelli simili di età, casa mia, crescendo, è normalissimo. Ma il mio lavoro è più duro del suo. Avete mai sentito quel tipo di ragionamenti? Dalle sorrise non è mai successo, ma forse hai visto in qualche film, ok? Sì. Oppure, si sentono bambini, fanno commenti che fanno capire che secondo come loro vedono la vita, loro devono lavorare più degli altri, loro hanno meno privilegi degli altri, hanno meno cose degli altri, la loro vita è più difficile di quella degli altri, cioè questo è normale. E si spera che si potrebbe arrivare a stare bene come gli altri. Chiaramente la cosa è strana, in un gruppo di 100 ragazzi, tutti stanno pensando le stesse cose degli altri 99. Cioè, onestamente, ho parlato con gruppi dove uno mi parla, vado a vedere in chiesa e mi dice, ma quello lì, lui ha molto meno, e poi vado a parlare con quello, quello lì ha molto meno peso di me. Aspetta, state dicendo la stessa cosa? Allora, uno di voi o tutti e due di voi sbagliate. Chiaramente, quando uno pensa che la sua vita, anche se non lo dice, ma è troppo pesante, quel bambino, o se è un adulto, quell'adulto, non avrà mai la gioia, non avrà mai la pace, non sarà mai contento, sarà, dipende dal personaggio, sarà abbattuto, sarà amareggiato, vedrà la vita come ingiusta, sarà scoraggiata, i suoi pesi sembreranno insopportabili. Non ce la faccio! Visto che è naturale avere questa menzogna in testa, ogni genitore deve impegnarsi ad aiutare i suoi figli a capire la verità. E qual è la verità? Qual è la verità che dobbiamo aiutare i nostri figli a capire? La verità, e dobbiamo guardare in Genesi 3, la verità è che Dio ha stabilito, a causa del peccato dell'uomo, che sulla terra la vita deve essere difficile. Questo è il piano di Dio. Trovate Genesi 3. Vogliamo leggere quello che Dio dice, prima alla donna e poi all'uomo, per quanto riguarda il loro peccato. Sentiamo le conseguenze che Dio ha stabilito per l'umanità, dovuto al fatto che tutti sono peccatori. Ascoltate mentre leggo Genesi 3 da 16 a 19. Alla donna disse, io moltiplicherò grandemente le tue sofferenze e le tue gravidanze, con dolore partorirai figli. I tuoi desideri si volgeranno verso il tuo marito e egli dominerà su di te. Poi disse ad Adamo, poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie, hai mangiato dell'albero circa il quale io ti avevo comandato dicendo non ne mangiare, il suolo sarà maledetto per causa tua. Ne mangerai il frutto con fatica tutti i giorni della tua vita. Essi ti produrrà spine e triboli, e tu mangerai l'erba dei campi, mangerai il pane col sudore del tuo volto, finché tu ritornerai alla terra, perché da essa fosti tratto, poiché tu sei polvere e in polvere ritornerai. Estremamente importante che ogni credente capisca e ogni genitore cerchi di trasmettere queste verità ai propri figli. La vita su questa terra non è stabilita di mai essere facile. Dio sa quando darci un momento di più leggero, più pesante, ma dobbiamo fidarci dei suoi tempi e non sperare in quello che sarà nell'eternità per chi è salvato, non adesso. Sarebbe come una donna che sperasse, oh Signore, voglio figli, ma ti prego di farmi avere gravidanza e dolori senza alcun dolore. Sta sperando una cosa che va contro quello che Dio ha stabilito. Dio ha stabilito sofferenza, fatica, sudore, stress. E siamo degli stolti pregando che Dio cambierà quello che ha stabilito. Dobbiamo piuttosto pregare il Signore, e questa è la cosa giusta. Tu sei perfetto in tutto quello che fai, perciò ti prego, lasciami pure quello che vuoi lasciarmi, ma fortifica la mia fede. Aiutami a fidarmi della tua sapienza, della tua cura. Allora, per bambini, quando tu senti il tuo bambino, oh, ma è troppo difficile, gli altri hanno più facile di me, tutte queste cose, è importantissimo aiutarlo a capire che non devi sperare che le cose miglioreranno. Tipica risposta, un bambino piccolo che inizia la scuola. Oh, è difficile. Oh, caro mio, dai, dai, impegnati e vedrai che diventa più facile. Parlo uno che ha finito le scuole, almeno quelle statali. Cosa è più facile, la prima elementare o la prima media? Cosa è più facile? Cosa è più facile, la prima media o il primo o l'ultimo superiore? Non diventa più facile, diventa più difficile. E quando finisce la scuola e inizia il resto della vita, tu scopri che la scuola era la parte più facile della vita. Non mentite ai vostri figli cercando di incoraggiarli con la menzogna che, oh, ma dai, dai, un di coraggio e vedrai che diventerà più facile. Sì, certo, leggere diventerà più facile, ma poi devi usare quella capacità per imparare cose molto più difficili. Difficile, ok? Quindi, dobbiamo piuttosto insegnare ai nostri figli, questa è la vita. E se vuoi stare bene, tu devi imparare di non sperare una vita più facile, una vita senza ingiustizie, una vita senza fatiche, perché tu sarai un miserabile. Non è vero? Quante volte noi speriamo che questa stagione difficile passerà con il sogno che poi diventerà più facile. Allora, posso dire dopo 39 anni di matrimonio che abbiamo creduto questo almeno 500 volte, abbiamo scoperto che non è così. Sì, ma sai, fra un mese finisce questo peso, ah, e poi sarà più facile. Ma non so che fra un mese, quando finisce questo, prima che finisce questo, arriverà qualcosa ancora più pesante. Però ormai ho capito che questo non è da sperare e non ho pensato così almeno da due giorni. Sì, due giorni fa ho detto, sai, finirò questo, poi forse sarà più facile. Due giorni fa. Poi ho detto, no, aspetta. Non è mai stato vero questo. Perché Dio gestisce per rendermi sempre dipendente da Lui. Certo, Lui mi dà momenti più facili, ma di solito quando non li sto aspettando. Ma quando li sto aspettando, no, perché Lui vuole operare in me. Quindi, aiutate i vostri bambini a capire di non sperare in una vita più facile, non sperare in una vita senza fatica, non sperare in questa terra ad una vita giusta. Non ci sarà giustizia nel mondo. Nessuna generazione può risolvere i problemi del mondo. La psicologia, la sociologia non possono risolvere i problemi perché i problemi sono tutti quanti legati al peccato e c'è una soluzione solo per il peccato di Gesù Cristo. Spesso un bambino si lamenta che è difficile imparare nuove cose. Se tu stai cercando di insegnare a tuo figlio qualcosa che non ha mai fatto, quasi sicuramente sarà difficile per lui. È difficile imparare nuove cose. E sarebbe scoraggiato. Ma tu non devi dire, ma dai, dai. Tu devi dire, senti, la vita è fatta di cose difficili. Con impegno impariamo. E poi ci sarà qualcos'altro difficile. Dobbiamo preparare i nostri figli per la realtà. Qui c'è un grande pericolo per chi è genitori. Con un bambino piccolo, tu puoi proteggerlo da tanti dolori. Cioè, tu hai quella capacità come genitori. Tu puoi rendere più facile per lui la vita. E poverino, quando diventa grande e esce da casa per conto suo, non sarà preparato per la realtà. Tenete in mente che lo scopo non è di proteggere dalle difficoltà, è di preparare per la vita. Certamente questo insegnamento potrebbe applicarsi anche a noi adulti. non è che dopo 20 anni mai pensiamo, oh, vorrei che fosse più facile, meno pesante. A volte anche a noi grandi arriva questo pensiero. Ma dobbiamo capire che è un pensiero falso che ci porta tanto male. A volte crediamo che gli altri hanno la vita più facile di noi. Cioè a volte noi diciamo, ma guarda lui, guarda loro, guarda lei. Lei ha questo, lei ha quello che io non ho. Lei ha un aiuto che io non ho. Ricordate che io pensavo quello anni fa come pastore? Avevo questo pensiero per una decina di anni. Wow, penso a tutti quei pastori che conosco, che hanno altre persone, hanno la segretaria a tempo pieno, hanno altri vice pastori, hanno questo, hanno quello, loro hanno tutto questo aiuto, io no, povero me, povero me. Io avevo questa menzogna nella mia testa per una decina di anni, anni e anni fa. E poi il Signore ha detto, Marco, guarda bene. Spesso hanno chiese di 300-400 pecore da curare. Allora, se tu fai confronto, Marco, hai molto meno peso di loro e tu ti vedi come se avessi di più. Ed io, per una decina di anni, ho creduto una menzogna. Povero me, povero me. Questo è sempre una menzogna. Perché se Dio mi dà realmente più di qualcun altro, che succede? Mi dà anche più grazia. Mi dà la grazia sufficiente per la prova che mi dà. Quindi, se mi dà più peso, mi dà anche più grazia, perciò non ho più dell'altro. È come dire, tu devi fare questo lavoro e ti costerà 50, ecco 50. Tu devi fare questo lavoro e costa 500, ecco 500. Allora, sarebbe stolto, ma lui deve solo spendere 50, io 500. Aspetta. A te ho dato 500. Non dobbiamo confrontarci, non è da Dio. Non dobbiamo sperare che le fatiche finiranno in questa vita, perché sono strumenti di Dio. Piuttosto dobbiamo ricordare le promesse, dobbiamo ricordare che Dio è in controllo, dobbiamo ricordare che non permetterà che siamo tentati, provati più oltre le nostre forze. Dobbiamo sperare nelle vere benedizioni, non quelle che il mondo cerca. Quindi, curare i figli è stancante. Ogni lavoro è stancante. Chi lavora a livello manuale, guarda quello lì, sta sempre in ufficio con aria condizionata. E quello in ufficio, guarda quello fuori all'aria aperta, io sono chiuso in questo ufficio con tanti pensieri per la testa che non posso neanche lasciarli quando vado a casa. Cioè, è vero che quello lì sta sotto il sole, ma poi va a casa e non pensa più. E quello lì in ufficio, certo c'è il clima, ma lui ha quanti di quelli stress sulla vita che non riesce a dormire la notte. Tutti e due sono una fatica. Tutti e due mangiano pane dal sudore del volto. Quindi il pensiero è questo. Quando i tuoi figli credono alla menzogna che la vita sarebbe così più bella se non ci fossero questi problemi, cioè queste fatiche, tu devi aiutarli, figlio mio, non credere quello. Ti rovinerà la vita. Ti rovinerà la vita. Allora, ho un'altra oretta di cose da dire, ma non abbiamo un'oretta. Quindi, tocco un'altra cosa brevemente. Avete mai notato che i bambini vogliono essere visti bravi? Ho menzionato questo non tempo fa. Avete mai visto un bambino, una bambina, guardami, guardami! Avete mai visto quello? Io 2 o 3 volte questa settimana. Dalla più tenera età cerchiamo approvazione dagli altri. Questo è perché di natura siamo orgogliosi e vogliamo essere innalzati dagli altri. E nel mondo, tristemente, questo viene approvato. Cioè nel mondo, anziché parlare contro, il mondo fa del tutto per innalzare. Allora, hai mai sentito amici che l'amicizia per loro è di innalzare gli uni gli altri? Oh, sei bravissimo, sei bravissimo. Oh, tu sei in gamba, tu sei questo, tu sei bello, bella. Tu, cioè, avete mai visto questo tipo di amicizia cercando di innalzare gli uni gli altri? Questa non è vera amicizia. Gesù dichiara, Giovanni 5,44, come potete voi credere? Voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo. La Bibbia ci comanda che chi si glori nel Signore, mai in se stesso o negli amici. Nessuno deve vantarsi di se stesso e nessuno deve vantarsi di altri. Però il nostro cuore è una calamita che ci attira a cercare e a dare gloria agli uomini. E ricevere da loro. Allora, genitori, come si può aiutare i vostri figli a non cercare la gloria dagli altri? Pensate a questo. Prima di tutto, devi capire che rispecchia il nostro peccato. Tu devi vederlo come peccato. E quindi non c'è modo automatico, non è una cosa intellettuale. Tu puoi spiegare al figlio, ma visto che non è intellettuale, ma legato al cuore, non è che risolve. Importante capire questo. Se non hanno Cristo, loro vorranno la gloria degli altri, e se hanno Cristo, vorranno la gloria degli altri. E quindi dobbiamo combattere questa tendenza peccaminosa. Però sarà importante trasmettere alcune verità. Per esempio, fate notare a loro quanto gli uomini cercano gloria, loro stessi e gli altri. Aiuta loro a capire che è un inganno, che promette quello che non dà. Fa notare loro che le persone preziose che li amano, voi genitori, nonni, amici stretti di famiglia, fate notare, quelle persone ti amano solamente quando sei bravo, o ti amano solo perché ti amano? Spiega loro, quando tu sei nato o nata, già ti amavamo e tu non avevi fatto niente. Fa vedere loro, se tu sei apprezzato, stimato, innalzato perché tu sei bravo o bello o intelligente o quello che è. Quando succede qualcosa e tu non sei più quella qualità o capace di fare quello, tu non sarai mai apprezzato o stimato. Cioè, le persone che ti innalzano, quanto sei bravo! Cosa succede quando non sei bravo? Quando sei un fallimento? Come ti vedono? Invece, quando qualcuno ti ama, a prescindere di qualunque valore in te, allora quell'amore vale. E puoi far notare con quale amore Dio ama peccatori e salva peccatori. Non è perché ormai sono bravi. Aiutali a vedere questo. Aiutali a vedere che l'amore che loro vogliono e apprezzano non è mai legato al loro valore. Aiuti a loro a vedere che la stima degli altri non è mai simile all'amore di chi li ama veramente per chi sono, non per quello che fanno. Aiutali a notare la differenza. E poi tu non devi amare di più perché oggi hanno fatto buoni voti a scuola, mese dopo, ma tu non vale niente, perché loro capiscono, allora, io non valgo per chi sono, io valgo solo per quello che rendo. Non fate questo errore con i vostri figli. Tuo fratello, tua sorella è bravo, è brava, tu no! Non fate questo. Mostrate un amore che non è legato a quello che meritano, perché questo è l'amore di Dio per noi. E se capita, come succede spesso con me, insegnando, che mi rendo conto di qualcosa che io avevo vissuto male, che ho peccato, non basta migliorare, io ho bisogno di riandare e dire, io voglio chiedere perdono. Per gli ultimi anni nel matrimonio, nel rapporto, in casa, dipende. Io ho peccato nel mio comportamento. Dio mi ha fatto vedere. Io voglio chiedervi perdono. perché chiedere perdono è dove dice abbiamo perdono e siamo purificati. Quindi, questi due campi ne ho varie pagine di altre cose, ma quello, il mio punto è questo. Di natura un figlio crede menzogne. Di natura un figlio, questi due esempi, sono due esempi su tanti altri, forse farò un altro mercoledì per concludere questo. Di natura un figlio vuole una vita meno pesante. E non devi ingannarlo. Dai, dai, coraggio, e poi vedrai che diventa più facile. No, è un inganno. Diventerà più facile solamente se lui diventa un vero credente e poi muore. Allora diventa più facile. Ma non prima. Perché Dio si serve delle prove, i dolori, le ingiustizie, le fatiche per completare la sua buona opera in noi. Non ingannare i vostri figli. Ma vi dico una cosa, quanto vale insegnare quello che noi non viviamo? Quanto vale dire, figlio mio, la vita è così, fidati di Dio, uffa, 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 mio lavoro è pesante, mia situazione è pesante, non ce la faccio. Quanto vale? Non vale, non vale. Dobbiamo noi per primo vivere quello che predichiamo. E se non stiamo vivendo questo, abbiamo bisogno di riconoscere, confessare e dire, Signore, non stai sbagliando, quello che mi stai mandando è giusto. E mi darai sempre la grazia. Mi hai promesso questo. L'altro esempio, e sono solo due esempi su tantissimi pensieri falsi, è il pensiero falso, ah, io voglio che gli altri mi vedano come bello, bravo, intelligente, quello che è. Perché quello non vale nulla, quello anzi è negativo, inganna. E quindi non credete quella menzogna. Aiutate i vostri figli a non cercare i loro valori in quanto sono bravi, belli, intelligenti, forti, quello che è. No, scusami, apprezzo il tuo impegno, sono contento che ti sei impegnato e hai fatto un buon risultato, ma io ti amo indipendentemente di quello che tu riesci a compiere. Insegno questo, e così saranno più capaci a capire l'amore di Dio. Quindi, concludendo, il mio punto è semplicemente questo. Di natura crediamo tante menzogne, è uno degli aspetti più importanti di crescere i figli e di aiutare loro a riconoscere le menzogne che loro credono. Per fare quello, dobbiamo noi riconoscere le menzogne che noi crediamo. Questo fa parte di crescere nella vera sapienza. Preghiamo. Signore, ti ringrazio per il tuo cuore. Abbiamo visto lì in Proverbi 4, e non è solo lì, in tanti brani, che tu ci esorti a cercare la vera sapienza, perché tu vuoi benedirci, tu ami benedire, ma quanto spesso camminiamo con nostro orgoglio e perciò non riceviamo la vera sapienza, che stolto, che stoltezza. O Padre, mostraci la stoltezza che risiede nei nostri cuori, mostraci l'inganno dei nostri peccati, perché vogliamo aiutare la prossima generazione a crescere nella sapienza, vogliamo aiutarli a non vivere credendo tante menzogne. Padre, stasera ho usato solo due esempi, ci sono tantissimi altri. Facci crescere di non appoggiarci sul nostro intendimento, ma umilmente di cercare saggezza anche da altri, che possiamo sottoporre i nostri pensieri e ragionamenti ad altri con umiltà per poter riconoscere quelli che sono sbagliati, per crescere nella sapienza noi. Ti prego questo. Padre, grazie che abbiamo lo Spirito Santo, grazie per Cristo Gesù che è il nostro avvocato, grazie che tu hai stabilito la via giusta per noi. È una via ardua, ma è una via che porta alla tua presenza. E ti prego per coloro che non hanno Cristo, che possono vedere quanto è meraviglioso, quanto è stupendo e quanto possiamo avere gioia in questa vita, avendo Cristo. Glorificati, ti prego, in noi. Nel nome di Gesù Cristo ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.